Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Mi piace di fare necessità virtù. La mia condizione ineluttabile, ahimè irrimediabile, di boomer mi porta ogni tanto a ricordare degli aspetti romantici, divertenti, teneri della mia fanciullezza, della mia vita passata. Il 27 marzo parlammo dei gadget che si regalavano nei prodotti che durante gli anni del boom economico rappresentavano il vero modo di affrancarsi dalla sporcizia, dal sudiciume, dalla micragna, dalla miseria. Le figurine dentro il detersivo, i giocattoli che piccoli di plastica venivano allegati dei prodotti, i punti, la raccolta punti, insomma tutto quello che ci sembrava un regalo immenso, quando in realtà il regalo facciamo noi, dando la nostra volontà al grande immenso meccanismo del consumismo di massa.
Nel paese felice hanno comprato la barca che piace a tutti.
Che piace a Manolo,
che fa il barcaiolo.
Che piace a Vittore,
che fa il pescatore.
Gigante, pensaci tu.
Ci penso io.
La felicità, la voglia di una buona merenda, pane e Nutella. Quando natura vuole natura, genuinità vuole genuinità, pane e Nutella, sana abitudine quotidiana. Nutella Ferrero.
Lo dice perché apri con la Nutella? Apro la Nutella perché oggi cosa volevo scegliere? Parlare ancora di Putin, della guerra, dei missili, degli orrori che accadono nel mondo, o peggio ancora di cronache locali. Rocco Siffredi che piange al cesso abbracciato alla giornalista che aveva insultato qualche giorno prima dicendogli di andarsi a prendere una montagna di cazzi. Ecco, sono questi gli argomenti del giorno? No, mi rifiuto oggi. Oggi è una giornata uggiosa, Roma è coperta da pioggia, Roma è bloccata, non ci si muove. Questa mattina sono venuto alla radio a trasmettere insieme a Intonti e vedo i colleghi in mutande col phon che asciugano i pantaloni per dirvi che giornata è. E di cosa parlo oggi? Parlo dello Spalmazen. Cos'è lo Spalmazen? Chi mi sa rispondere? Ecco, io propongo un concorso, offrirò una cena a chi mi risponde immediatamente chiamando all'800240024 e mi dice cos'è lo Spalmazen. Allora, io sospendo lo Spalmazen e vi parlo di altri oggetti, finché non arriva una telefonata che mi spiega cos'è lo Spalmazen. Vi posso dire che su eBay lo vendono a 90 euro, è un pezzaccio di plastica e vale 90 euro, è legato comunque al prodotto che ti hai sentito in apertura. È uno dei tanti gadget fantastici che venivano associati a prodotti di largo consumo negli anni 60-70, poi questa moda finì un po' a metà degli anni 80 perché il consumo divenne il motore fondamentale di ogni rappresentazione televisiva, quindi era tutto consumo, era tutto prodotto, prodotti erano le facce stesse dei personaggi televisivi, prodotti era la televisione, prodotti erano i programmi stessi erano in realtà delle gallerie dei prodotti. Ma nella nostra mesta infelice e tormentata fanciullessa e gioventù, il prodotto era legato al gadget. Noi istigavamo i genitori a comprarci quel tal detersivo invece di quell'altro perché dentro c'era il regalo. Andavi a ravanare, a scavare dentro un fustino di detersivo e già il fustino stesso era un regalo perché una volta finito il detersivo e ricoperto con una carta fiorata dalle madri diventava un cestino porta oggetti, un cestino delle cartacce o negli anni più urgenti veniva rovesciato, ci si è messo sopra un tamburello, diventava un rullante della batteria. Ecco, questo era. Ma dentro c'hanno i regali, c'hanno dei pezzacci di plastica orrendi da montare, da costruire, da collezionare. Per noi era una gioia immensa, non è che c'erano regali dietro ogni angolo, e quindi sembrava qualcosa di gratuito, qualcosa che entrava nelle nostre case e improvvisamente ci dava la gioia. Lo Spalmazen è uno di questi, però io non vi voglio dire cosa sia perché voglio aspetto che qualcuno mi chiami all'800240024 e mi dica cos'è lo Spalmazen. E vado adesso a raccontarvi un altro di questi gadget, quello che più amo, quello che più è stato legato alla mia esperienza fanciullesca giovanile, quello che più ha creato e plasmato la mia natura.
Il formaggio che completa il vostro pranzo, Invernizzi Invernizzina, che regala...
Tolon, 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 sì, regala la mucca Carolina.
Il mio
Ricordate la mucca Carolina? Beh, io ricordo fantastico della mucca Carolina. La mucca Carolina segnava il nostro destino ad essere avviati al cybersex, probabilmente dalla nostra più tarda età. Era una mucchettina di plastica gonfiabile con delle grossissime tette, ricoperta di fiorami viola e colorati, che si guadagnava mangiando tonnellate di formaggino. Formaggino a tonnellate. Oggi magari i bambini manco sanno più cosa sia il formaggino. Il formaggino è una sorta, non lo so, di surrogato formaggioso che era fatto a seconda della marca, in rondelle, in quadratini e in triangolini. Usavo quello triangolare, che era quello che dava appunto la mucca Carolina, che aveva la pubblicità del bambino che si leccava le dita. Eravamo felici di mangiare formaggini perché vincevamo la mucca Carolina. La mucca Carolina non so cosa servisse, era una mucca gonfiabile. Che ci fa a casa un bambino con una mucca gonfiabile? Non lo so, mi piaceva. E la tenevamo, la gonfiavamo, c'era questo odore di plastica fantastico, ci dava l'idea del progresso, del mondo proiettato verso il sintetico, che poi fu la chiave fondamentale della nostra esistenza futura, di noi ragazzi nati sotto il ricordo fresco ancora dei bombardamenti e allevati con plastica e prodotti surrogati. Perché? Perché era bello, tutto ciò che era sintetico era bello, la mucca Carolina era bella. Ci abbracciavamo la mucca Carolina, faceva uno scricchiolio sinistro quando l'abbracciavi, aveva questo profumo di plastica che rimaneva, ogni tanto si sgonfiava perché era a frattura prestabilita, nel senso ogni tanto si rompeva e si sgonfiava, e lentamente la vedevi ammosciare, capivi che la sua effimera vita stava per esaurirsi, e quindi pian piano si sgonfiava. Provava qualche genitore volenteroso, qualche zio Marel con il rip stop, quello che serviva per riparare i copertoni delle biciclette, a riparartela. Sta arrivando una telefonata, forza, cos'è lo Spalmazen? Un pubblico ignorante non sa cos'è lo Spalmazen, non ha mai usato lo Spalmazen, non ha desiderato lo Spalmazen, non ha mai in qualche maniera usato lo Spalmazen per spalmarsi la cremina marrone sul panino. E lo Spalmazen è una cosa fantastica. Continuo con la mucca Carolina. La mucca Carolina faccia parte di questi fantastici gadget, era il più ambito. Poi si inventarono la Carolina da mare, che era la stessa mucca ma con le gambe spalancate, era tipo, che ne so, tipo un paracadutista in caduta libera. Tu la mettevi in acqua e galleggiava, più o meno galleggiava, potevi sciacquettarti in un periodo in cui nessuno sapeva nuotare. Venivamo da un'epoca in cui la gente non sapeva nuotare. Per fare, diciamo, le pubblicità delle mucche Caroline, ogni tanto degli aerei dei C-130 destinati al trasporto truppe andavano sui litorali delle spiagge più importanti, penso in Romagna, e sganciavano centinaia di mucche Caroline che scendevano al cielo volando. La gente impazziva, andare a prendere queste mucche Caroline, si accapigliavano, correvano. E un giorno qualcuno ci rimase secco, morì una persona nella corsa alla mucca Carolina, e quindi cominciò a decadere questo gadget fantastico che dava lavoro a un'intera popolazione di un paese dove costruivano le mucche Caroline. Poi sono riconvertiti, sono messi a fare i canotti. Sta arrivando la prima telefonata. Bene, ma sono proprio curioso di sapere se qualcuno sa cos'è lo Spalmazen. Stefano da Padova.
Caro dottor Nicoletti, intanto mi secca correggerla, ma non si dice Spalmazen, ma la pubblicità recitava lo Spalmazen.
No, sempre detto Spalmazen. L'accento è Spalmazen, per me è stato lo Spalmazen.
Comunque, Spalmazen, una specie di coltellino con la lama. Era fatto, non aveva la forma di un coltello, aveva una lama come storta ed era seghettata. Aveva
da una parte liscio e da una parte seghettato.
Sì, perché
le posso dire che su eBay era un pezzaccio di plastica, costa 90 euro, sì. Oggi uno Spalmazen, come lo chiama lei.
In Veneto dicono che di merli ne nasce uno al giorno, quindi comunque serviva.
Dunque era un gadget. Per spalmare la Nutella.
Spalmare la Nutella facendo le strisce sulla fetta di pane.
Ah, cioè adesso guardi, in questo momento ho avuto la chiave di tutto. Ha ragione, sì. Lei dice Spalmazen, perché come il giardino Zen, ha presente il giardino Zen? Sulla sabbia si fanno, sì, tutte con le righettature. Guardi, ci ho messo 70 anni per capirlo e ho capito. Un'illuminazione, un evento. L'ho chiamato Spalmazen, si chiama Spalmazen per trasformare la fetta di pane con la Nutella in un giardino Zen con la lama seghettata. Lo Spalmazen, esatto. Ecco perché
faceva le strisce sulla fetta di pane. E così
ci è voluto, guardi, lei pensi il destino dell'essere umano. Dunque, io ambivo lo spalmazzo.
Se lo ricordiamo, vuol dire che siamo giovani, dottor Nicoletti.
Sì, giovani in piffero. Nel 71 si vendeva lo spalmazzo nel legato. Ero già grandino, però avevo fratelli piccoli. E dicevano, Gianluca, anzi, mi chiamano Luca. Luca, mangia la Nutella, così ci danno lo spalmazzo. A Perugia lo chiamavano spalmazzo, sbagliando, perché spalmazzo era un coltellaccio di plastica, ma quello tipo quelli che vendono al supermercato, ti danno quando compri l'insalatina, quella già ti danno le posatine, forchette, il coltello era quello, solo che da una parte era seghettato e si chiamava spalma zen, perché tu lo spalmavi diventava un giardino zen. Pensi che io ci ho messo 50 anni per capire questa roba, e oggi grazie a Stefano Lapado ho capito cos'è lo spalmazzo, ma ci sono altre cose. Allora sentiamo Marco da Mantova.
Buongiorno Nicoletti, ascolti, intanto mi fa piacere partecipare alla sua trasmissione, ma lei prima ha parlato della mucca Carolina, ma lei non si ricorda che prima della mucca Carolina c'era Ercolino sempre in piedi?
Certo, Ercolino sempre in piedi, un mito,
un fantoccio gonfiabile che come tu gli davi il pugno lui cadeva e poi tornava in piedi.
Si riempiva d'acqua nella parte della base perché pesasse più sotto.
Bravissimo.
Ci facevamo anche la pipì da piccoli perché eravamo cattivi, perché non c'era l'acqua, perché si usava in posti dove non sempre c'era l'acqua. E poi ci pisciavamo dentro e si rimaneva in piedi.
Esatto, e non si ricorda che c'era anche la famosissima codina di tigre, quella sintetica che era metti un tigre nel motore?
C'ha ragione, il tigre. I coatti burini di Perugia. Quando mettevano la benzina, che c'era il tigre nel motore, benzina, gli davano una specie di coda di tigre di plastica, era un feticcio mortale, era un aspetto di peluche, e l'attaccavano allo specchietto
sì,
davanti.
Esatto, bravissimo.
E giravi con sto pisello tigrato attaccato allo specchietto.
Bellissimo, io invidiavo un sacco i miei amici, quelli che avevano la macchina, perché a me piaceva quella tigre lì,
bisognava fare tipo 5.000 pieni, non lo so, bisognava andarci avanti per 6 mesi.
Esatto,
e ti davano questo meraviglioso gadget, una coda di tigre.
Guardi, Nicoletti deve fare di più di queste trasmissioni perché sono bellissime queste, e dietro il formaggino mio c'era Pippo di gomma piuma, si ricorda? C'erano dietro
adesso, io stavo passando, cioè benissimo. Allora, le famose figurine di plastica gonfiette, non so come si chiamano, dentro le formaggine c'erano delle figurine che rappresentavano, c'erano vari personaggi, la serie di Anna e Barbera, la serie della Disney, la serie di altri personaggi, e li collezionavi tutti, erano di plastica moscia, dentro c'era un po' di gomma piuma. Come si attaccavano alle pareti del bagno? Vediamo se si ricorda.
Bravissimo, sì.
Come?
Troppo bello.
Come si ma come si attaccavano? La tecnica?
C'erano dei, come si dice, delle specie di le centine.
No, si staccavano dalle centine, chiaro, una volta che uno ce l'aveva, esatto. Come l'attaccava? Si spalmavano con una saponetta, un po' di saponetta, si appiccicava alla piastrella, rimanevano attaccate lì in maniera provvisoria. E io mi ricordo, c'avevo il bagno pieno con tutti i personaggi, li collezionavamo, eravamo felici, un pezzo di plastica orribile, però tutto col sapone, ci spalmavi il sapone e l'attaccavi al muro. Allora, 800 24 00 24, siamo entrati nel bello, già abbiamo cambiato la giornata oggiosa, la giornata terribile. Antonio, devo parlare ancora con Antonio. Antonio da Varese.
Antonio, eccolo qua. Buongiorno Nicoletti, molto piacere. Ho sentito che parlava di gadget, dei tempi andati. Mio padre è stato il produttore della mucca Carolina gonfiabile.
Fermo. Lei è l'uomo che sto cercando da una vita. Resti in linea, perché adesso devo dare le informazioni della borsa. È una vita che la cerco. Ho scritto saggi, testi. A 2 minuti c'ho. Allora, papà, 2 minuti.
Resto.
Faccio 27 io. Come va su 2 minuti? Manca un minuto. No, lo voglio tenere, posso mandarla in anticipo? Dai, perché voglio mantenere questa cosa. Allora, di dove era suo padre? Intanto cominciamo la zona di suo padre.
Lonate Pozzolo, vicino a Busto Arsizio Pozzolo Varese.
Era il famoso paese dove poi producevano la mucca Carolina, che tutti erano diventati ricchi con la Carolina.
Sì.
Dicevi alle ragazze, dove lavori? Lavoro alla mucca Carolina. C'era la fabbrica della mucca Carolina. Ma è vero che dava lavoro a tutto il paese, praticamente?
Dava lavoro a una settantina di persone, sì. Il paese era molto piccolo,
l'economia
quindi
di un paese è basato sulla costruzione. E quante mucche caroline producevano? Tantissime, migliaia.
Ah, tantissime, sì, migliaia. Io ero molto piccolo, comunque me le ricordo. Mi ricordo anche quando, se la ricorda.
Ah, la morettina, sì, ma non andò, non ebbe un grande
guardi,
successo.
Ne aveva prodotte 300.000 ai tempi.
300.000. Allora, fermi un attimo, guardi, adesso diamo la linea alla borsa, sono troppo impaziente. Lei pensi che ho scritto saggi sulla mucca carolina, il capitolo intero di un mio libro, c'è cioè tutta la storia di Lenate Pozzuolo, e non sapevo che avevo a disposizione il figlio del creatore della mucca carolina. Ho migliaia di domande da farle, ci fermiamo un istante.
Invernizzi presenta.
Posso fare un elefante? Sono certo un attrazione. Oppia! Eccomi qua!
Buono il formaggino, Susanna!
E viva Susanna!
Mentre ancora non riesco a gestire l'euforia per avere qui come ospite al telefono, casuale ha chiamato lui, il figlio del produttore della mucca carolina, che fu l'oggetto che più, diciamo, condizionò la mia infanzia e anche la mia vita adulta, su cui ho riflettuto, ho scritto saggi, ho imperniato interi capitoli dei miei libri, sapendo tutto, non avendo mai possibilità di avere la testimonianza diretta di colui che da bambino aveva questo immenso privilegio di avere il padre che produceva la mucca carolina. Mentre Antonio da Varese aspetta un attimo, perché è una sorpresa per tutti quelli che stanno ascoltando, avete sentito, c'era un'altra della famiglia delle mucche gonfiabili o gli oggetti gonfiabili della Invernizzi, un altro gadget, c'era la mucca carolina gigante, nessuno l'ebbe mai, un sogno, un'utopia, forse probabilmente qualcosa che ci siamo immaginati che esistesse, non è stata mai prodotta, che era alta 1,35 m, quindi più alta del bambino, un muccone, cioè il bambino si stendeva sotto, poteva allattarsi dalla mucca carolina, delle cose inimmaginabili potevano essere fatte. Noi già, diciamo, con quella mucca carolina iniziavamo a capire esattamente cos'era la consistenza di oggetti per noi non proprio familiari, quindi avere la mucca di 1,35 m l'avevamo vista in qualche immagine, ma pensavamo fosse un fotomontaggio, invece pare che esistesse. Però c'era anche Susanna tutta panna. Susanna tutta panna a me non piaceva molto, perché era una bambina con delle stereotipie, ripeteva sempre la stessa frase, puti puti, ah, faceva questa cosa qua. Però se ricorda bene Giampaolo da Venezia. Giampaolo.
Buongiorno Nicoletti, in questa giornata uggiosa un raggio di sole, questo Marcord, va bene, comunque sì, certo. Susanna tutta panna, e vorrei ricordare
di coglionerie moriremo, ma con le coglionerie ci salveremo, diciamo.
Ma guarda, beh, un po' ci siamo salvati, ma sicuramente sì, e comunque l'ultimo della famiglia, non vorrei sbagliare, è il mitico Camillo il coccodrillo, che era questo gonfiabile.
Ma sempre
che
in Vernizzi, sicuro? Adesso sentiremo, poi sentiremo il figlio.
Vediamo,
Susanna tutta panna aveva senso, una bambola gonfiabile praticamente, era il prototipo della bambola gonfiabile.
Un primordio, e mi ricordo questo odore di plastica, che di gomma.
Ma
che
meraviglioso.
Dubico fosse analergica.
No, è tossica come tutto quello che mangiavamo.
Non aveva il marchio CE da qualche parte, con queste giunture, sì. E ovviamente si sgonfiava dopo averla gonfiata la prima volta, per cui era veramente, però era averla, insomma. Però ecco, io non ho avuto la mucca carolina, mi è arrivata un Susanna tutta panna, ma io ambivo la mucca carolina, che non ho mai potuto avere, ecco, questo è quanto, insomma.
Allora, Antonio da Varese, sono tante domande da farle, non so se lei può rispondere visto che è bambino. È esistita veramente la carolina alta 1,35 m?
Che non, le non lo so. Allora, io ricordo da piccolo c'era una carolina, era stata fatta con un contrappeso, una parte, diciamo, che si riempiva d'acqua, e potevi darle i pugni e lo usavi come un punching ball. Però non ricordo se era poi andato in produzione o era solo
pensi
un
oggi, pensi oggi se fosse mai, sarebbe mai possibile fare una cosa del genere, verrebbero subito gli animalisti, una mucca da prendere a calci per un bambino non c'era senso. Ma si può essere, perché al principio di Ercolino sempre in piedi, che funzionò,
lui,
fu
esatto,
un mito.
Sì.
Ha provato a fare la Carolina, prendevi a calci la bocca Carolina.
Mio padre anche quello,
ma rimase come prototipo. Ma suo padre inventò proprio la mucca Carolina o la produsse soltanto?
La produsse, poi ai tempi avevano un'agenzia di pubblicità che faceva i disegni, quindi non so chi la inventò esattamente, lui la produsse, la fece produrre.
Ma senta, faccia parte, diciamo, delle strategie industriali che si sgonfiasse nel giro di pochi, 2 o 3 gonfiate e si sgonfiava, così uno se ne ricomprava un'altra. Si sgonfiava,
no, allora, si sgonfiava perché a quei tempi i materiali erano quel che erano e le saldature anche, poi c'era anche il problema di fare in fretta per consegnarne tante, quindi probabilmente qualche problemino di produzione.
Ma lei a casa ha qualche prototipo, qualche gadget, qualche stampo di mucca Carolina, qualcosa del genere?
Ho drammaticamente venduto quasi tutto di quei prodotti tanti anni fa, sì.
Quindi non potrà mai più risorgere la mucca Carolina, praticamente.
La mucca Carolina, no. Ho sempre
conservato. Ma voi bambini ne avevate quante ne volevate? Papà, ci porti 10 mucche Caroline, ve le portavo.
No, guarda, era un problema perché io andavo a scuola e tutti i miei compagni me la chiedevano e non potevo darla a nessuno. Era abbastanza ristretta la cosa perché era da consegnare per portare a casa i soldini, insomma, da vendere.
Sento una cosa, ci fu un periodo che davano anche con dei punti la maglietta della mucca Carolina, che era una maglietta bianca con la mucca disegnata. A casa nostra raccogliemmo i punti anche per le magliette, quindi io e 2 miei fratelli avevamo le magliette della mucca Carolina. Una volta ci facemmo una foto con le magliette della mucca Carolina, ma io ero già grandicello, già facevo le scuole medie. Mia madre qualche anno dopo, senza dirci niente, pensando di farci una sorpresa, ma diciamo uccise il mio barlume di autostima, le spedì al club di Topolino, degli amici di Topolino.
No.
Tipo io facevo già il ginnasio, una cosa del genere, o forse facevo la terza media. I miei amici videro su Topolino me con la maglia alla mucca Carolina e mi preso per il culo perché ero già grande ormai, per anni. E quindi, diciamo, fu questa sorta di nemesi. Senta, mi è arrivata la foto di Camillo il coccodrillo, che aveva sempre gli stessi fiori sopra. Lo facevate voi anche quello?
Ne aveva fatto qualcuno, ma era una...
Era brutto,
era,
sì, ma non era niente.
Sull'acqua per fare da materassino, insomma, ecco.
Lei se ricorda l'episodio funesto quando buttavano le mucche Caroline dagli aerei dai C-130? A un certo punto uno affogò per andarsela a prendere, mi sembra, non so se a Rimini, Riccione, un posto, e allora, diciamo, frenò un attimo il mercato. Questo
era un periodo in cui facevano dei piccoli paracadutini con attaccati anche dei test, delle creme, era un sistema pubblicitario che poi hanno vietato.
Si lanciava dall'aereo, la gente si buttava. Allora, è una cosa triste, non voglio fare paragoni rispetto a una realtà cruda, è un po' come quando vedete i profughi palestinesi vanno a prendere i paracadute con gli aiuti, lì è gente che si gioca la sopravvivenza e qualcuno ne muore, ne sono affogati anche. Allora la gente negli anni 60 e 70, gli anni del boom, affogava o rischiava la vita per andarsi a prendere il paracadutino con la cremina oppure la mucca Carolina,
esatto,
che scendeva dal cielo,
esatto,
per dire com'era,
esatto,
com'era diverso. Senta Antonio, io sono molto grato, riusufruirò del perché ogni tanto la chiamerò, vorrò capire un po' tutto, perché veramente è stato un personaggio importante nella mia vita la mucca Carolina. E vado avanti con un altro gadget, con una ulteriore gadgettistica, questa volta è un oggetto, vabbè, vi faccio sentire la pubblicità poi ve lo descrivo.
Perché tutti i capolavori, solo rimanendo autentici ed originali, possono essere eternamente validi e creare la loro atmosfera, come Vecchia Romagna Etichetta Nera, il brandy che crea un'atmosfera.
Vecchia Romagna, etichetta nera, un'atmosfera creerà di felicità. Vecchia Romagna, etichetta nera, il brandy d'alta qualità.
Vecchia Romagna, etichetta nera, questo è l'antico brandy d'Italia.
No, non so se se, non so se esiste ancora Vecchia Romagna, penso di sì, io mi ricordo Vecchia Romagna etichetta nera, ce l'avevamo a casa, tutta la nascosta, mia nonna chiuso nella dispensa dei liquori, e si dava soltanto quando veniva qualche ospite a offrire o il Vecchia Romagna o la Nisetta o il Mille Fiori Cucchi, che era una sorta di liquore orrendo giallo color orina di persona ormai sul miglio verde, con dentro un rametto che era tutto intriso di cristalli di zucchero, non so come funzionava, c'era dentro un rametto, quando finiva il Mille Fiori Cucchi sul liquore giallastro tipo esami delle urine, noi bambini davano un rametto, ciucciavamo lo zucchero, questo era il massimo che potevamo avere, al massimo diciamo della possibilità. Vecchia Romagna etichetta nera era il testimone di Gino Cervi, che è un personaggio noto della televisione italiana, ha fatto il commissario Maigret, era stato Peppone in Don Camillo, e faceva tutto il raffinato della sto Vecchia Romagna. Allora vi faccio un'altra domanda: qual era l'accessorio incredibile che nessuno pensa abbia mai ottenuto, che ancora vedo su eBay a prezzi elevati, anche questo verso i 100 euro, che veniva allegato come strumento di massima raffinatezza al Vecchia Romagna etichetta nera? Sospendo su questa domanda e aspetto qualcuno mi dica cos'era legato il gadget impossibile, incredibile, che veniva dato insieme al Vecchia Romagna etichetta nera, e vado avanti con un'altra pubblicità.
Pare che queste figurine del concorso Miralanza siano oggi uno degli investimenti più sicuri. Effettivamente negli ultimi anni le figurine hanno conservato tutto il loro valore. Certo che con i tempi che corrono è un bel successo. Ah, oh, io personalmente...
Scusi, vorrei depositare questa figurina da 100 punti.
Solo 100 punti?
Già, momento. Aspetti.
Ma egregio signore, non avrebbe fatto meglio a passare prima da casa, aprirli con comodo e poi portare in banca solo le figurine?
Già, bravo lei. E mia moglie?
Ah già, dimenticavo, anche la signora raccoglie le figurine del concorso Miralanza. Ma qui in banca hanno...
Allora, le figurine del concorso Miralanza me le ricordo, mia madre aveva dei pacchetti legati con l'elastico, si trovavano dentro anche il fustino del detersivo, c'erano sempre le rappresentazioni di signore come hanno rappresentato in quei tempi, le casalinghe felici. Per cui l'unica ragione di vita, il maggior stimolo all'illuminazione, l'estasi, il massimo del piacere possibile era sciorinare il loro bucato che era sempre più bianco, gare fra vicini, il mio più bianco del tuo, il tuo più grigio, via dicendo. Vivevano soltanto per consumarsi le mani, per lavare il bucato, deve essere sempre più bianco. Se penso oggi di bianco, che c'ho io ancora? C'ho un paio di camicie bianche a casa mia, allora era tutto bianco, io non c'ho nulla di bianco, le magliette bianche non le uso, i calzini bianchi fanno schifo, le lenzuola bianche ma manco nei monasteri delle clarisse le usano, il vestito bianco una cafonata terribile, il camicia bianca ne tieni un paio giusto se ogni tanto devi andare al Quirinale, queste cose qua, ti metti la camicia bianca, di bianco non c'è niente, allora era tutto bianco e c'era queste signore felici nelle figurine, ogni figurina c'era una donna felice, raggiante, con il grembiule per ricordare quello che era il suo ruolo, che sciorinava questi pacchi di lenzuola, di camicia, di mutande, no mutande non si mettevano perché non si nominavano, e via dicendo, sempre più bianche. Con le figurine Miralanza poi si ottenevano i regali, se ne portavano pacchi, mia madre ci andava con la carriola e ti davano, che ne so, uno scolapasta di plastica, delle cose terribili, o anche dei soldi, ma i cintonti, avevano un valore di borsa, si potevano scambiare per un valore di borsa, oggi su eBay sono molto quotate, mi sembra costano 100 euro l'una addirittura, qualcosa del genere, una figurina Miralanza oggi vale 100 euro, quindi allora il signore di questo carosello che le collezionava, sia lui che la moglie le portava in banca, 100 figurine di Miralanza era una bella sommetta, 1000 figuriamoci, se quelle che lasticava mia madre per farsi dare lo scolapasta di plastica o la caccolera in bachelite, io magari me ne metto da parte e mi ci compravo una casetta. Allora vediamo, Giorgio da Milano.
Pronto?
Ancora nessuno mi ha detto qual era l'accessorio legato al Vecchia Romagna etichetta nera, per essere ancora più raffinati. Allora Giorgio da Milano,
pronto?
Lei cosa ricorda?
Eccomi, sì, l'ascolto. Buongiorno. L'accessorio
buongiorno.
Mi pare che fosse la coppa per il brandy.
No, la coppa no, è facile, non era solo la coppa.
Il bicchiere. Va bene, ma io avevo chiamato
sì.
Per quanto riguarda la pubblicità Invernizzi. Allora,
sì.
Io ho preso una bicicletta raccogliendo l'etichetta dell'Invernizzina di Invernizzi.
Quanti anni ha impiegato per una bicicletta? Che al massimo del regalo, penso.
No, si mangiava l'invernizzina quando avevi
da mattina a sera. Dalla mattina alla sera invernizzi.
Poi andavi dal salumiere col pacchettino e il salumiere, certo, faceva arrivare la bicicletta. Io la mia
Era il dono più ambito, mai pensavo fosse possibile. Pensavo fosse un'altra quelle leggende metropolitane. Noi portavamo dentro una busta di plastica i punti, li contava. Poi dice: quando viene il rappresentante, aspetta mesi, il rappresentante veniva, li portava in un posto. Io però delle volte abbiamo dato dei punti e non ci arrivò una mazza. Tutta la vita a aspettare, non mi ricordo cosa doveva venire. Il cannocchiale Max, quello per vedere le stelle. Arriva, non arrivo mai.
Mia mamma raccoglieva le etichette dei pelati pomodori della Cirio. Si staccava l'etichetta dalla latta e si spedivano alla Cirio. E c'era un catalogo io mi ricordo il macinino per il caffè, piuttosto che le prime caffettiere napoletane, parliamo del dopoguerra, degli anni 55.
Sì, beh, erano cose lussosissime. Poi l'idea del gratis, che ti arrivasse, poi non era gratis perché tu compravi il prodotto, l'idea del gratis ci rendeva euforici, felici, sembrava toccare il cielo con un dito, sembrava la cornucopia entrava in casa. Ti arrivava una stronzata regalo, però, aspettavi, arrivata, no, ancora no, arrivata. E la bicicletta, naturalmente, era un sogno irrealizzabile. Ah, già è finita, diamo la linea altra.
Matilde! Matilde!
Cosa che sei, però?
Oh, che sogno terribile! Avevo una pancia così!
Ah, che semo! La paura della pancia!
La pancia non c'è più! La pancia non c'è più!
Questo era Mimmo Craig, che sognava sempre, era un incubo, sognava che aveva una pancia enorme, si svegliava, la pancia non c'è più. E veniva Matilde, che era una cosa che oggi scenderebbero in piazza. Era un'attrice che parlava veneto con la faccia dipinta di nera, perché doveva sembrare una cameriera nera, con la faccia dipinta, però era un'attrice, una cosa che oggi non sarebbe mai nemmeno ammissibile, capito, una cosa del genere, che parlava veneto. E lui, felice che la pancia non c'era più, dava tutto il valore, diciamo, il merito all'olio sasso, e la lattina voleva sul tavolo. E al ristorante, ricordo, dei ristoranti mettevano veramente sta lattina dell'olio sasso sul tavolo, e tutti pensavano che bevendo quell'olio andavi alla pancia. Non so se si purgavano, si facevano un clistere con l'olio, non so qual era il sistema con l'olio sasso di non aver più la pancia, però funzionava così. Allora, stanno arrivando, forse qualcuno ha scoperto qual era il gadget misterioso, rarissimo, nessuno l'ha mai visto se non oggi nelle foto su eBay, dove viene venduto come una rarità, il gadget legato al vecchia Romagna. Paola da Roma, se lo ricorda?
Sì, mi sembra di sì.
Descriva, cosa era?
Era un grappolo d'uva di plastica, gomma, tipo.
Guardi, c'era anche quello, fra le cose orribili c'era anche il grappolo d'uva, come si ricorda lo sherry, c'erano due ciliegie, le due ciliegie, sì, di plastica attaccata allo sherry, sempre dalla stocco, non so esattamente, venivano regalate a noi bambini, che c'erano subito innominabili giochini simbolici e fallici con le due ciliegie, capito? Perché c'era un adesivo che si attaccava alle 500 scritto "non rompas las pelotas" con due ciliegie, e tutti i coatti di Perugia l'attaccavano alla 500. Beh, allora lo posso dire, tanto siamo arrivati alla fine, era lo scalda brandy. Possibile che non ve lo ricordate lo scalda brandy? Allora, in un certo periodo, vecchia Romagna, fu offerto lo scalda brandy. Gino Cervi diceva: adesso, assieme alla confezione regalo, lo scalda brandy. Ti davano due bicchieri da vecchia Romagna, quelli da cognac, con affare di fil di ferro che teneva il bicchiere inclinato circa a 30 gradi, con dentro il brandy. Sotto ci accendevi una specie di lucerna, funzionava, c'era un fornellino ad alcol, quindi sentivi la puzza dell'alcol denaturato che scaldava il brandy, puzzolentissimo, soltanto così sprigiona il suo aroma. Tu senti la puzza del fornelletto sotto. Ricordo che le nonne, per non dare ai bambini lo scaldabrandi con l'alcol che faccia male, ci attaccano un lumino dei morti sotto, era diciamo la soluzione tampone. Quindi mettevi sto lumino dei morti sotto, mettevi sopra la bottiglia del brandy, dovevi fare una cosa molto raffinata, ma penso che nessuno lo usa mai, perché il cognac si scaldava e evaporava naturalmente, il bicchiere scottava e rischiava che scoppiava a un certo punto. Se mettevi il fornellino a spirito c'era la puzza d'alcol denaturato, sembrava di stare nella corsia di un ospedale. Se mettevi il lumino da morti era una cosa funerea, sembrava veramente una sorta di panoplia cimiteriale. Andiamo avanti, Gabriella da Modena.
Sì, buongiorno, io volevo ricordare anche Angelino.
Cos'era Angelino?
Angelino era un personaggio di Carosello che faceva la pubblicità a un detersivo, sinceramente non ricordo il nome del detersivo, però era molto carino, era una figurina con i capelli neri, un naso enorme, un naso molto grosso, ed era molto carino, veniva molto probabilmente veniva inserito dentro al fustino del detersivo, io penso.
Ma sì, era molto carino. È uno dei tanti. Guardi, c'erano varie stagioni, molte volte alcuni prodotti sono passati alla storia, appunto come Ercolino sempre piedi, la mucca Carolina, lo Spalmazen, altri erano rimasti così, ecco lo vedo, sì, era terribile, era una specie di poveraccio, uno con un nasone, con i capelli, con i piedi giganteschi, adesso lo sto vedendo adesso sul monitor, sì, però magari piaceva. Sentiamo Giulio da Cuneo, che ha qualcosa in più da dire su una cosa che abbiamo già notato. Giulio da Cuneo.
Buongiorno Nicoletti.
Buongiorno.
Il tigre, la cosa di tigre della pubblicità relativa al carburante era, non era attaccata allo specchietto retrovisore, bensì al bocchettone del serbatoio della benzina, perché metti un tigre nel motore, rimaneva la coda esterna al serbatoio come se il tigre fosse entrato veramente dentro l'automobile. Mi sono spiegato?
Sì, ma quello era l'uso proprio, nessuno lo faceva. Dico, tutti i burini di Perugia che c'erano l'850 coupé, oppure che ne so, la 128 Spider, queste cose del genere, c'erano il tigre vicino allo specchietto. Lei dice il vero uso era bisogna farlo fuoriuscire dal tappo del serbatoio come ci fosse la tigre che stava tutta dentro, così funzionava. Sì, ma se uno c'aveva la 500, che il serbatoio era sotto il cofano, come faceva? Mio padre aveva la 500, bisogna alzare il cofano, non vedevi niente, lo metteva che fuoriusciva dal cofano un po', è un problema però.
Lo slogan corretto era metti un tigre nel motore, di cui la coda spuntava ancora dal motore.
Non ho mai capito perché c'era un tigre, anche lì è una tigre. È una tigre, la tigre diciamo viene declinata la tigre, un tigre, il tigre che è il tigre, perché evidentemente nella percezione del tempo, e oggi rabbrividiranno le suffragette dello Schwa, non esisteva l'idea che il motore era associato a un animale femmina, quello è un animale maschio, il tigre, quindi c'è un tigre nel motore, non si è mai capita sta roba perché no, una tigre, la tigre è la tigre, il leone è il leone, la pantera è la pantera, il serpente è il serpente, il mandrillo è il mandrillo. Francesco da Lecce.
Ciao Nicoletti.
C'è un minuto, svelto, di quello che devi dire.
Niente, le grandi raccolte per la gioventù, le figurine panini per i calciatori, avevano una figurina su quattro nella bustina, si chiamava Valida, e c'era scritto dietro Valida, e serviva un concorso.
Fuori tema, i figurini panini si compravano, non erano omaggio, si acquistavano. Noi parliamo di gadget, tutto era basato sulla gadgettistica, quindi questa trasmissione termina con lo schiaffeggiamento di un improprio contributo. Gli altri contributi mi hanno fatto svoltare la giornata e sono grato a tutti. A domani.